Modem.
It is the bank that helped clients break the law.
La seconda banca del mondo, la britannica HSBC, è nella bufera per una serie di operazioni effettuate tramite la filiale di Ginevra.
Dans cette affaire, c'est HSBC Private Bank qui aurait encouragé ses clients à cacher leur argent.
Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные о тайных счетах Женевского отделения банка HSBC.
Dieser Bank kann man jetzt in die Karten gucken.
تم تحويلهم الى مصرف HSBC في جنيف وذلك
Quasi 181 miliardi di euro transitati sui conti di 106.000 clienti e di 20.000 società offshore. Denaro appartenente non solo a facoltosi evasori fiscali, come politici, industriali, attori e sportivi, ma anche a grossi trafficanti d'armi o droga e a finanziatori del terrorismo. E tutto questo fra il novembre 2006 e il marzo 2007. Ad accettare e gestire depositi e flussi, la filiale ginevrina della banca britannica HSBC. Ecco servito Swiss Leaks. Nomi, conti, transazioni e primi retroscena, perché altri seguiranno a breve, sono stati pubblicati nelle scorse ore dal quotidiano francese Le Monde, capofila di un'inchiesta a cui hanno partecipato 130 giornalisti di 55 media appartenenti a oltre 40 paesi, Svizzera compresa, con Le Temps, Le Matin Dimanche, Tagesanzeiger, Sonntagszeitung e L'Hebdo. Punto di partenza, la cosiddetta lista Falciani, ovvero l'archivio dell'informatico Hervé Falciani, che fornì alle autorità francesi i dati di migliaia di evasori rubati nel 2008 alla HSBC Private Bank di Ginevra.
In 2006, a computer engineer at HSBC's private bank in Switzerland was asked to reorganize the bank's database to help improve security. Instead, he took the data containing tens of thousands of client records, saying later that they contained evidence of massive tax evasion across the world.
Nulla di nuovo sotto il sole, commentano in molti, e in effetti l'affaire Falciani, proprio perché già scoppiato in passato, ha nel frattempo portato alla regolarizzazione di molti clienti. Ora però si parla anche di vere e proprie attività criminali, con proventi gestiti in barba alle norme antiriciclaggio. A questo proposito la banca ha reagito dicendo: ci sono state delle mancanze nei controlli, le cui procedure sono nel frattempo state riviste. Non è però finita qui, perché nel mirino delle critiche ci sono anche le autorità svizzere, accusate più o meno velatamente di lassismo anche di fronte all'evidenza dei fatti. Per dirla con le parole dell'Hebdo, più interessate al recupero della lista e al perseguimento di Falciani che al loro contenuto. Senza dimenticare il danno d'immagine di una confederazione che negli anni si è distinta in positivo nella lotta al riciclaggio e che ora rischia di essere nuovamente accostata al vecchio slogan «La Svizzera lava più bianco».
Giampaolo Driussi ci ha introdotti al tema di oggi. Ben ritrovati da Nicola Lüend. È il turno della Svizzera, è il momento di Swiss Leaks. Dopo il Lussemburgo e prima di lui altri paesi o istituzioni, ora è la filiale ginevrina della britannica HSBC ad essere nel mirino delle rivelazioni giornalistiche. Ne parliamo con tre ospiti. Saluto Leo Sisti, giornalista dell'Espresso, referente italiano del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi all'origine dell'inchiesta. Buongiorno e ben arrivato.
Buongiorno a voi.
Saluto Henri Peter, avvocato ed esperto di diritto bancario, nonché docente di diritto economico all'Università di Ginevra. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
E saluto Patrick Genazzi della società di Ginevra, BRP, attiva nella consulenza normativa, nella consulenza regolamentatoria in ambito finanziario. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Dunque, Leo Sisti, cosa c'è di nuovo in questo flusso enorme di notizie? Ci dia una risposta.
Faccio una premessa. In Italia questa lista cosiddetta Falciani, perché lui era italo-francese, è arrivata alla fine del 2010, è arrivata in Italia come è arrivata in Inghilterra, come è arrivata in Spagna, attraverso, diciamo, il passaggio ufficiale da amministrazione ad amministrazione, quindi si tratta di un documento che è legale, nel senso che è stato trasmesso secondo le convenzioni internazionali. Nel frattempo che cosa è successo? Che sono state fatte delle indagini, qualcosa è uscito, qualcosa è trapelato, già tre anni fa, anzi quattro, alcuni nomi erano usciti, però senza gli importi. Nel frattempo le indagini sono andate avanti, evidentemente c'è qualche intoppo che che deriva da un fatto molto semplice, e cioè quanto vale in termini giuridici la lista Falciani? Alcuni giudici, sto parlando di giudici tributari, hanno detto per noi non vale niente perché è frutto di un furto. Altri invece hanno detto no, si tratta di una lista genuina perché trasmessa secondo le convenzioni internazionali, quindi che un eventuale difetto all'origine viene sanato per il fatto che viene trasmessa ufficialmente da un'amministrazione statale come la Francia ad altre nazioni come l'Italia. Questa è la premessa. Ora che cosa c'è di nuovo? Che ora sono usciti i nomi, cioè stanno uscendo i nomi, non tutti, e quindi c'è un grande interesse, un interesse pubblico, non c'è niente da dire, ma soprattutto ci si pone una domanda fondamentale, perché l'HSBC, che è una delle più grandi banche del mondo, non ha reagito fino a quando alcuni anni fa sono uscite queste notizie, perché sono dentro queste liste, ci sono dei narcotrafficanti, ci sono dei protagonisti del giro delle tangenti internazionali, poi ne citerò uno, quello della Nigeria, attraverso un avvocato inglese che tra l'altro poi ha avuto delle grandi giudiziarie negli Stati Uniti. Ci sono dei trafficanti di diamanti, li chiamiamo diamanti insanguinati perché si tratta di una merce preziosa che viene scambiata durante i conflitti con armi. Ci sono degli altri truffatori internazionali e ci sono anche delle persone per bene. Però distinguiamo chi sono le persone per bene. Le persone per bene che hanno portato i soldi in questa banca, ma che, sto parlando dell'Italia in questo caso, ne ha dichiarato l'esistenza e il possesso nella sua dichiarazione dei redditi, non corre nessun rischio perché è in linea con le regole nazionali. Invece c'è chi non le ha dichiarate e purtroppo per queste persone questo significa l'inizio di un travaglio giudiziario. Poi ci sono quelli che hanno esercitato il diritto allo scudo, penso che in Svizzera si sappia bene che cosa sia,
certo.
E cioè persone che hanno detto sì, ho una lista all'estero, ho dei soldi all'estero, però siccome la legge mi ha permesso di scudare questi soldi, pago un tot a titolo di sanzione, restituisco una parte dei soldi in più, pago una sanzione e sono a posto. Ecco, la lista comprende tutte queste diciamo tipologie di persone.
Sì, quindi voi, continuando con la vostra ricerca, avete precisato i contorni e gli avete dato anche una forma maggiormente precisa. Henri Peter, dal suo punto di vista, certe cose, l'abbiamo detto, si sapevano, altre in maniera più sfocata. Quanto è sorpreso lei da queste rivelazioni? Cosa ha scoperto di nuovo oggi e cosa invece lo ritiene cose del passato?
Dunque, il fatto che la banca in questione sia stato oggetto di un furto e che delle informazioni importanti siano in possesso di autorità straniere tramite la Francia, questo non è una novità. Il fatto che la banca, questa e altre peraltro, abbia aperto conti a nome di clienti stranieri che non dichiaravano i loro averi depositati in Svizzera non è nuovo. Il fatto che questo sia stato fatto tramite delle strutture di vari tipi non è neppure nuovo. Il fatto che certi nomi siano nomi di persone note dello spettacolo, dello sport, politici forse, non è particolarmente nuovo, fa sempre effetto avere dei nomi precisi. Sugli importi non mi pronuncio perché in fondo abbiamo un inizio di notizie, ma non cambia la sostanza del problema. Quindi la novità cos'è? È che improvvisamente su un problema già noto vi è l'annuncio di una specie di Watergate, se mi consente, e questo va valutato attentamente perché in verità si dà molta importanza a un fatto che forse nella sostanza non ha nessuna importanza particolare.
Però ammettere anche lei che 180 miliardi di euro transitati sui conti ginevrini, 100.000 clienti, 20.000 società, e tutto questo poi, se ho ben capito, in un lasso di tempo molto, molto limitato, in pochi mesi, a cavallo fra il 2006 e il 2007. Sentiamo magari una precisazione di chi...
Perché non mi sembra esatto, questo mi sembra francamente un'affermazione ampiamente inesatta, però sentiamo chi ha raccolto questi dati.
Sentiamo le ossisti.
Ho sentito una cifra, allora preciso, perché ho partecipato all'indagine, alle ricerche, che questi soldi sono quelli al 2006-2007, ma risalgono anche a prima, alla seconda metà degli anni 90, cioè non è che solo il 2007, è che prima ci sono stati, diciamo, i casi di accumulazione risalgono a prima. Questa è solo una precisazione.
Sì, no, è dovuta, direi, assolutamente.
Vorrei riprendere, perché questo conferma, non nessun problema, però la cifra o le cifre di cui ha parlato sono talmente ingente che è impossibile che, come lei l'ha detto,
in pochi mesi.
In pochi mesi, assolutamente no. Cosa è successo nel 2006-2007? Il signor Falciani ha raccolto nel 2006, inizio 2007, dei dati che ha scaricato sul suo computer e l'ha poi ha tentato di vendere questi dati. Inizialmente una banca, mi pare libanese, poi le ha comunicati alla Francia. Sì. Questi sono i fatti. Parliamo, siccome la banca è di dimensione significativa, parliamo di importi significativi, poi nel tempo, addizionando le cifre, sono importi assolutamente rilevanti, numero di clienti significativi e strutture pure costituite per nascondere questi averi indubbiamente anche significativi. Questo è un fatto. No, la notizia, perché questa è la sua domanda in fondo, è cosa c'è di veramente nuovo? C'è di nuovo che apparentemente vi sono tra questi clienti che sono veramente dei criminali. Ecco, questo è forse una notizia. Allora, è una notizia, è un fatto nuovo, direi tendenzialmente di sì, perché già in quegli anni vigeva in Svizzera una interdizione assoluta di aprire o conservare i conti a nome di personaggi che svolgevano questo tipo di attività. Questo è il fatto che va poi verificato e che mi sembra essere degno di almeno riflessione, e oso sperare che le autorità svizzere, le varie autorità competenti,
ne traggano spunto per
lo meno si chiedano se veniamo oggi a sapere, a conoscenza di fatti finora non noti, e se sì, prenderanno qualche provvedimento. Cominciamo a chiarire i fatti, poi eventualmente trarne le conseguenze.
Sono tutte chiarimenti che sono indispensabili effettivamente per farsi un'idea più precisa, quindi la correzione era assolutamente benvenuta. Patrick Genazzi, il suo punto di vista, quanto è rimasto sorpreso lei?
Guardi, io sono d'accordo con l'avvocato Peter, nel senso che di per sé quello che fa scalpore nelle notizie che sono trapelate quest'oggi sui giornali sono effettivamente i nomi dei criminali che vengono a galla. Chiaramente si poteva presumere che dinamiche del genere erano dinamiche che appartenessero a un passato ben più remoto del 2006-2007. Per quanto attiene invece, se vuole, il fatto che la banca deteneva tra i propri conti degli averi non dichiarati o che vi erano delle società offshore costituite per varie ragioni, quale per esempio il fatto di non sottomettersi all'imposta sulla fiscalità del risparmio, questo non si scopre assolutamente niente oggi. Si scoprono dei fatti che effettivamente da un punto di vista emozionale, poi da un punto di vista di quello che è rischio reputazionale, non solo per la banca ma anche per la piazza finanziaria, rischiano di fare male, perché sono fatti che danno molta voce ai media, sono fatti che ripropongono, diciamo, un'immagine della Svizzera che in realtà non è un'immagine corretta.
Sulla questione dell'immagine torneremo sicuramente. Torneremo dopo avervi proposto un'intervista che abbiamo fatto a Olivier Zilman, giornalista del Tages-Anzeiger, appartenente anche lui al Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi. Lo ha intervistato Bettina Müller, che gli ha chiesto, per iniziare, su che basi possiamo fare affidamento per quanto concerne l'autenticità dei contenuti delle rivelazioni. Sentiamo.
Also es gibt vier Instanzen, die diese Dokumente geprüft haben.
Ci sono quattro istanze che hanno verificato la documentazione, come prima la Polizia Federale, che in collaborazione con esperti informatici della banca HSBC ha attestato che si tratta di una ricostruzione completa delle relazioni con i clienti della banca. Poi ci sono le autorità fiscali francesi che sulla base di questa documentazione hanno multato migliaia di clienti francesi della banca. Se si trattasse di documentazione falsa, non lo avrebbero potuto fare. In terzo luogo, la banca stessa ha scritto due volte ai clienti comunicando loro che i loro dati bancari sono stati rubati. E come ultima istanza ci siamo anche noi, che abbiamo verificato direttamente con moltissime persone citate nella documentazione la veridicità dei fatti. Tutte queste hanno confermato che i dati sono autentici.
C'è chi dice che molto di quel che è emerso in queste ore fosse già noto. Cosa c'è dunque di veramente nuovo in questa ondata di rivelazioni?
Wir wussten jetzt mittlerweile seit 5-6 Jahren, dass Schweizer
Che le banche svizzere prima del 2009 avessero aiutato clienti di tutto il mondo ad evadere il fisco in grande stile, lo sapevamo da tempo. Questi dati lo confermano, ma non è nulla di veramente nuovo. Quello che c'è invece di sorprendente è il grandissimo numero di clienti di questa banca sospetti di riciclaggio. Nel caso del riciclaggio, noi in Svizzera abbiamo delle leggi molto severe dal 1998 e ci si diceva, certo, abbiamo favorito l'evasione fiscale fino al 2009, ma riciclaggio, narcotraffico, commercio di diamanti insanguinati, criminalità, finanziamento del terrorismo, no. Questo non avviene perché abbiamo delle leggi severe. Invece, adesso scopriamo che, grazie a questi dati, almeno per quel che riguarda questa banca in particolare, c'erano molti clienti legati a varie forme di criminalità. Dobbiamo quindi chiederci se questo valesse anche per altre banche svizzere e se non abbiamo un grande problema di controllo dell'applicazione delle leggi antiriciclaggio.
La HSBC sì, è però una banca inglese. Dove stanno quindi le responsabilità?
Ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass der Konzernsitz in London ist.
Non credo che il fatto che la sede principale della banca sia a Londra abbia un'influenza sulle relazioni con la clientela della filiale di Ginevra. Molti clienti venivano per il segreto bancario che non c'era in questa forma a Londra. Qui si tratta veramente della Svizzera e abbiamo visto che era possibile andare in banca con una valigia piena di soldi e, se sufficientemente documentati, aprire un conto. Lo si poteva fare anche come politico di un paese sospettato di corruzione. Il problema è che cosa avviene nella pratica. È lì che dobbiamo chiederci se siamo abbastanza severi.
La domanda si in der Praxis, ob wir genügend streng sind. Die Beispiele, die wir hatten,
gli esempi che abbiamo citato noi riguardavano clienti di cui la banca poteva sapere benissimo dei sospetti di criminalità. Non abbiamo analizzato casi in cui c'era una relazione esistente e in seguito il cliente si è dato ad attività criminali. Si tratta proprio di moltissimi casi di clienti sospetti di criminalità già nel momento dell'apertura del conto. La banca avrebbe dovuto sapere che non si può fare.
Le considerazioni di Olivier Zillmann del Tages-Anzeiger. Patrick Genazzi, un paio di spunti di discussione qua sono piuttosto evidenti. La filiale, l'abbiamo detto, è quella ginevrina, ma la sede principale dell'HSBC è britannica. Secondo lei quanto c'è di svizzero in tutto questo? Secondo Zillmann, molto.
Il problema è apparso presso la filiale svizzera. Penso che a livello di organizzazione la banca, soprattutto la banca 2006-2007, non può essere presa come esempio di una banca organizzata dovutamente da quanto richiesto perlomeno dall'ordine giuridico svizzero. Quanto c'è di svizzero non lo so, io sono più che altro la tendenza di considerare che l'influenza del gruppo sia comunque un'influenza importante per quanto attiene perlomeno la gestione del rischio e la prassi di accettazione dei clienti. Adesso bisogna distinguere effettivamente varie cose, bisogna distinguere i clienti che sono dei criminali, che hanno depositato degli averi di origine criminale, i clienti che si sono presentati, tra virgolette, per una semplice evasione fiscale e i clienti che sono politicamente esposti, che di per sé non è un'interdizione accettarli come clienti. Chiaramente si tratta sempre per la banca di valutare il rischio legato alla relazione d'affari. Quindi se io considero come banca che un cliente che abbia anche una funzione politica sia degno di depositare gli averi presso la mia banca, ma dovrò passare attraverso un processo di due diligence che mi permetterà di essere confortevole con questo cliente.
Ma, la questione della responsabilità, allora, la casa madre è comunque in Inghilterra, come ci si può situare su questo punto?
Direi due cose. Prima di tutto, la banca di cui parliamo in questo momento era una banca svizzera, con dirigenti in Svizzera e sottoposti a delle esigenze svizzere. Questo non va negato. È vero che l'azionista è comunque l'entità svizzera, era una filiale di un gruppo internazionale con sede a Londra, ed è anche vero, si sa, che la cultura aziendale, questo esiste anche presso le banche, viene dettata dall'alto e non dal basso, per cui gli inglesi hanno ammesso, credo, che c'era un problema anche a livello inglese. Non per caso se ne parla molto in questi giorni anche in Inghilterra, non solo in Svizzera. Questo va detto e non è contestabile. Quindi c'era un problema svizzero in ogni caso e un problema probabilmente di mancato rispetto di esigenze svizzere. Quindi sono d'accordo con chi si è già espresso sulla questione oggi, cioè che va fatta una distinzione tra clienti che erano dei fra virgolette semplici evasori da una parte e dei criminali. Allora gli evasori, non dimentichiamo che il fatto di depositare in Svizzera fondi non dichiarati è stato fino a poco fa considerato possibile, non illecito, poi possiamo parlarne, ma è un fatto, e comunque in quegli anni non lo era. Invece il problema sono i fondi di provenienza criminale e forse, tutto da verificare, vi erano presso questa banca una concentrazione di conti di questo tipo un po' problematica. La banca stessa, e qui ci vorrei citare il comunicato che la banca ha emanato, mi pare ieri sera o stamane, che dice questo: riconosciamo, traduco, e siamo responsabili per il fatto di aver mancato in passato alle esigenze, quindi svizzere, in materia di compliance e di controllo. Quindi la banca ammette di aver peccato. Mm-hmm. E aggiungono, posso tornare sul tema se volete, che hanno preso, e non le sto difendendo per carità, che hanno preso una serie importante di provvedimenti. Vi do un esempio: hanno ridotto la loro clientela del 70%, quindi a un terzo di quello che era nel 2008, sì, ad esempio. È molto significativo.
Sentiamo Leo Sisti. Adesso sta di fatto che c'è questa etichetta Swiss Leaks, per cui anche a livello di immagine sul piano internazionale, diciamo che i colpevoli, li mettiamo tra virgolette, sono chiari.
Sì, però mi allaccio a quello che ha detto poco fa l'interlocutore precedente, perché aggiungo una notizia tanto per completarla. Cioè, è vero che la HSBC ha emesso questo comunicato in cui dice siamo diventati buoni, però prima di mandare questa lettera, che l'ha mandata anche a noi come ICIJ, cioè come network, la prima lettera però che ci mandò era di tutt'altro tenore, perché nella lettera avevamo chiesto noi: cara banca, ci risulta che Jeffrey Tessler, che è un avvocato britannico molto noto, molto chiacchierato, perché è quello che è il gestore delle tangenti relativo a una business in Nigeria, e la domanda era: come mai questo signore è ancora un vostro correntista? E c'erano anche altre domande alle quali la HSBC molto arrogantemente ha detto: non rispondiamo a queste domande, vi diffidiamo dal pubblicare qualunque notizia che ci riguarda, noi abbiamo dato una deadline, cioè ci dovete rispondere entro una certa data. Non hanno risposto nella data convenuta, hanno risposto con questa letteraccia. Dopodiché noi siamo andati avanti e dopo quel giorno è arrivata l'altra lettera, quella citata dall'interlocutore precedente, quella che dice: ah, ma abbiamo cambiato, siamo bravi, siamo buoni. Allora aggiungo due elementi di conoscenza che sono due fatti ben precisi, e cioè una cosa molto semplice che anche mi ha fatto sorridere, e cioè a un certo punto ci sono delle note compilate dai funzionari della banca in relazione ai clienti. Una di queste note dice: da noi è venuta, si dice, account holder, che vuol dire il beneficiario di un conto, no? È stata al Baur Olà che si è molto divertita. Questo è un commento che hanno scritto i funzionari della banca. E dopo aggiungono: ma account holder vive in Danimarca, è un atto criminale avere un conto all'estero non dichiarato. E sentite la risposta: il problema può essere risolto ricorrendo ad un'altra soluzione, ad esempio costituendo una società offshore. Allora, queste sono le cose che non fanno soltanto sorridere, ma che veramente urlano, perché è una cosa che non è concepibile che una banca suggerisca di sostituire un atto criminale con un altro atto criminale. Queste sono le cose che secondo me sconvolgono, e io quando l'ho letto dico: ma è possibile?
Sappiamo che effettivamente poi ci sono dei documenti che lo attestano, che l'evasione fiscale è poi stata perpetrata a più riprese, e non solo probabilmente dalla banca incriminata in questo momento, diciamo. Patrick Genazzi, a questo punto, da un profilo svizzero, ci si può porre il quesito: ecco, è il caso comunque di intervenire, di essere, come dire, sensibili a quanto avvenuto intervenuto e a quanto reso noto in maniera plateale adesso per cercare di evitare che poi queste cose ricapitino. È vero che la HSBC comunque è già un po' corsa ai ripari, però ci si può chiedere se poi la cosa non riguardi anche altre banche.
Ma diciamo, la Svizzera non ha sicuramente aspettato le notizie di questa mattina per correre ai ripari dopo l'affare Falciani. Voglio solo ricordarvi che lo scorso dicembre le Camere federali, ad esempio, hanno adottato un nuovo disegno di legge concernente l'attuazione della raccomandazione del gruppo d'azione finanziaria, dunque del GAFI, quindi ci saranno delle nuove leggi che andranno ancora a rafforzare, se volete, tutto l'arsenale di normative che permetteranno effettivamente di gestire il rischio sul riciclaggio di denaro. E poi soprattutto non dimentichiamo che la Svizzera si sta dirigendo verso lo scambio automatico delle informazioni, e questo con ottica 2018, quindi ci stiamo veramente dotando, diciamo, dell'ordine, di quelle soluzioni nell'ordine giuridico interno che permetteranno ad ogni modo di gestire, diciamo, ancora meglio la questione del riciclaggio di denaro, e soprattutto la questione legata, se vuole, all'evasione fiscale.
Lei stesso ne faceva cenno dei lavori parlamentari. Ieri sera abbiamo sentito anche il parere del consigliere nazionale Giovanni Merlini, che è membro della Commissione degli Affari Giuridici. Sentiamo cosa ci ha detto.
Il legislatore svizzero ha dovuto adeguarsi, soprattutto per quanto concerne il mondo della finanza, a quelle che sono le raccomandazioni del GAFI, ossia del gruppo finanziario di lotta al riciclaggio e soprattutto al finanziamento del terrorismo. In questo senso, sessione di dicembre, il Consiglio nazionale ha eliminato le ultime divergenze con il Consiglio degli Stati, quindi adesso, per esempio, con la modifica anche della legge sul riciclaggio, l'articolo famoso 305 bis, sarà punito anche il reato a monte del riciclaggio quando questo reato a monte si configura come frode fiscale. Quindi per le banche significa nuovi e supplementari doveri di diligenza nel controllare che non ci siano dei risparmi fiscali conseguiti dal cliente, per esempio attraverso una frode fiscale ai danni del suo stato di appartenenza. Quindi, diciamo, obblighi quasi al limite del poliziesco, con anche doveri poi di segnalazione alla stessa autorità di riciclaggio e quindi in un secondo tempo anche al Ministero Pubblico.
Secondo
quindi,
lei si è andati troppo lontano?
Ma diciamo, la preoccupazione essenziale è quella di creare maggiore trasparenza. Quindi è cambiato un po' il mondo in questi ultimi anni. Qualsiasi operazione che fino a pochi anni fa sembrava assolutamente scontata e priva di qualsiasi rischio, oggi viene messa sotto la lente e controllata nei dettagli. La direzione di marcia è questa. Dopo si possono ritoccare le questioni tecniche, però il treno va in questa direzione ed è un bene che sia così, perché altrimenti sarebbe una lotta impari che non potremmo mai vincere.
Giovanni Merlini al microfono di Paolo Dell'Oca. Ripeter, siamo in chiusura. L'Ebdo ha parlato di lassismo da parte anche delle autorità. Lei stesso inizialmente ci diceva che forse è il caso comunque di cogliere questi segnali e di fare qualcosa. In che direzione, secondo lei?
Penso che l'autorità svizzera, le autorità, perché sono varie autorità svizzere, non possono non almeno chiedersi, alla luce di quello che è emerso, se c'è qualcosa che è avvenuto in Svizzera, almeno in quegli anni, che finora è sfuggito al radar, e in caso affermativo intervenire. Questo mi sembra indiscutibile e auspicabile. Detto questo, vorrei evitare che si possa pensare che tutto il sistema svizzero bancario si sia comportato come si è comportato la HSBC. Questo penso veramente che sarebbe un errore grave, e in secondo luogo sarebbe un errore non vedere che dai fatti di cui si parla presso questa banca ad oggi è cambiato veramente il mondo, e che quello che allora era forse possibile è diventato totalmente impossibile, oggetto di norme che non sono solo le norme che entrano in vigore prossimamente, ma tutta una serie di norme, trattati, esigenze, e che le banche anche spontaneamente hanno cambiato radicalmente il loro approccio, per cui oggi i fatti di cui si parla sono probabilmente, se ancora esistono, molto rari.
Lei sostiene in pratica che un saudita che ha dei legami con del terrorismo e che ha tanti soldi con cui poi foraggiare il terrorismo oggi in Svizzera Londra non ha più possibilità di depositarlo.
L'esclusione totale è che c'è sempre qualche pecora nera, ma veramente sarebbe suicidario da parte di una banca qualsiasi in Svizzera e di un dirigente di banca accettare questo tipo di fondi oggi, e posso affermare veramente, non sono qua per difendere le banche assolutamente, però serenamente, che nessuno oggi, tutti hanno preso coscienza e nessuno oggi viene più in Svizzera per tentare di depositare i fondi con queste caratteristiche, vanno altrove, e qui paradossalmente, o diciamo significativamente, alcuni paesi, anche l'Inghilterra, gli Stati Uniti, ben noto che in Florida si può aprire ancora oggi dei conti molto facilmente, sono i paesi che accogliono molto più volentieri facilmente i fondi che nella Svizzera, che è diventato proprio l'ultimo al quale si pensa in questo tipo di situazione.
Io ringrazio Henri Peter, ringrazio Leo Sisti e Patrick Genazzi. Noi torniamo domani a 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2, dalla redazione di Modem e da Nicola Liuendo al microfono. Buona giornata a tutti.